let's keep on singing, make way for tomorrow. The sun is bringing a new day tomorrow. Don't let the clouds get you down. Show me a smile, not a frown. Stand up and win, turn about. Don't give in, let's give up to the blues. Just refuse to surrender.
Buongiorno a tutti e benvenuti agli Scimmioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Siamo giunti ormai alla metà di gennaio. Come scrive Fabio Tombari nei mesi, a Capodanno, causa bagordi e ore piccole, ci svegliamo cupi, assonnati, pessimisti. L'anno nuovo, invece di aprirci, ci chiude. Del resto, principiare con l'aprile come gli antichi, prosegue Tombari, è facile. E adesso che difficile, finite le feste, finiti i quattrini. E voi, come vi sentite? A gennaio, intendo, ma anche genericamente in inverno. Il freddo chiude anche voi? Oppure sentite già dentro di voi, come il seme sottoterra, nuovi germogli che si stanno preparando a una nuova primavera? Lunario, una raccolta di miti, feste, leggende e tradizioni popolari d'Italia legati ai 12 mesi, Alfredo Cattabiani ci ricorda che l'inverno, che inizia al solstizio con il sole dell'anno vecchio che è morto e quello nuovo che risale di giorno in giorno nel cielo rendendo le giornate più lunghe, è un periodo di morte apparente, perché la vita continua a pulsare dentro la terra, come appunto i semi sotto la neve, come gli animali immobili in letargo. L'inverno è un periodo di trapasso tra morte e vita, tra nero e bianco, e richiama il mito della grande madre utero che perennemente genera e accoglie in sé gli esseri nel ciclo di vita, morte, vita. Dopo aver passato in rassegna le feste religiose del mese, come l'Epifania, nelle sue varie declinazioni, la processione dei magi a Milano o la Pasquella che si canta ancora nelle campagne di alcune regioni, compresa la mia, ma no, non abito in Molise, Cattabiani illustra qualche proverbio di gennaio legato alle tradizioni contadine, come ad esempio «se nevica in gennaio si riempie il granaio», oppure «gennaio all'asciutto, grano dappertutto». A questo punto fa capolino la mia anima cittadina, che di agricoltura non capisce niente e si chiede: ma non sono questi due proverbi in contraddizione tra loro? La neve per sua natura è bagnata, ma secondo il primo proverbio se nevica a gennaio si riempie il granaio. Il secondo invece dice che se gennaio è un mese asciutto, dunque se non piove o nevica, il raccolto sarà copioso, grano dappertutto. Ma allora chi ha ragione? Per un buon raccolto bisogna avere neve o sole, bagnato o asciutto? Misteri. Meno male che per vivere non devo dar retta ai proverbi. Mi basta l'oroscopo di Barba Nera. A proposito di Barba Nera, mia sorella, come ormai consuetudine da anni, ci ha regalato per la Befana il calendario di Barba Nera insieme all'almanacco e all'oroscopo, lo scopo d'oro, come lo chiama Tombari. E voi, iperrazionalisti, smettete di ghignare. Lo sapevate che l'almanacco Barba Nera di Foligno è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO nel 2015? Cosa che lo fa entrare di diritto nel pantheon degli autori citabili dagli Scimmioni, anche se forse l'oroscopo e consigli vari di vita, scanditi mese per mese, sono ormai frutto di un triste algoritmo. Gettare avanti, scrive Barbanera sull'almanacco 2023, ideare lo spazio del possibile, questa è l'attività intelligente da fare in gennaio. Lui si riferisce a un orto, ma le sue parole vanno bene anche se lette in senso figurato. Rimaniamo coi piedi per terra, consapevoli che alcuni dei semi non germoglieranno, altri cresceranno quando meno ce lo aspettiamo. E ora una carrellata di chicche per voi con utili consigli pratici per il mese che stiamo vivendo secondo Barba Nera. Comprate un materasso terapeutico per i vostri cani anziani. Il freddo può provocare o aggravare la loro artrite. Preparate una confettura con i chicchi della melagrana. Fate un tavolino con un rocchetto per cavi elettrici. Cito testualmente, quello che resta quando il cavo è terminato è una grande bobina di legno ad altezza tavolino che basterà disporre verticalmente e poggiare su uno dei basamenti circolari. Dipingiamola a piacere. Fare una zuppa di cavolo nero, potenziatore di sali minerali, vitamine e flavonoidi, che non so cosa siano ma fanno sicuramente bene. Nutrire la pelle con olio di calendula e cera d'api. Mia mamma la passava sui mobili in legno, ma si sa, in inverno la pelle può seccarsi davvero tanto. Concediamoci un massaggio con la luna in capricorno e, per la cura dei capelli, utilizziamo un impacco ottenuto con 3 parti di miele e 1 di acqua. Considerato quanto è faticoso pulirsi le mani appiccicose come la carta moschicida dopo che si è aperto un vasetto di miele, non vorrei essere nei vostri panni quando dovrete togliervi il miele dai capelli. Ma io, si sa, a volte vedo il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno, soprattutto in gennaio. Ma non sono l'unica. Sentite questa struggente ma tristissima poesia di Mario Luzzi intitolata Di gennaio, di notte, tratta dalla raccolta Quaderno gotico pubblicata da Vallecchi nel 1947. Purtroppo, per motivi di lunghezza e temo di copyright, non posso citarvela tutta. Dovrò assassinarla estrapolando qualche verso e sarà un misfatto per il quale il Dio, insieme a un Luzzi furente, mi chiederà conto nell'aldilà. Di gennaio, di notte, quando lungo le sue vene lo spazio trepida per un vento inesauribile, ravviva negli alberi speranze ancora vane e li sveglia a una vita ancora incerta, troppo remota oltre le cime ed oltre le radici. Nei giorni incerti ai crocevia del tempo, nelle ore dopo la passione, quando anche il dolore ha fine e l'anima si tiene appena che non frani nel suo vuoto e si chiede stupita più che ansiosa se quella l'agonia che è in ogni inizio o il termine di tutto. Qualcuno soffia nelle tue fattezze, t'eccita, ti richiama il mio tormento, quale fosti d'età in età. Puerile, puerile sotto nuvole di marzo, giovinetta sgusciata da anni informi, tra infanzia e pubertà, donna nel vento. Frattanto siamo divenuti grigi. Esco, guardando addossato ai muri alti la mia patria ventosa e montuosa. Prendo fiato, poi seguo la Via Crucis. Abbiamo parlato di un lunario e di un almanacco, ma prima ancora di un capodanno che invece di aprirci alla vita ci vede ancora chiusi, e ora di una poesia bellissima ma che fa concorrenza al pessimismo storico, ma che dico al pessimismo cosmico del Leopardi. Per l'articolo determinativo davanti ai nomi degli scrittori si consiglia l'ascolto dell'episodio della scorsa settimana Fragili non deboli, messaggio promozionale a cura di Rantem Radio e gli scimmioni non leggono Nietzsche, e per il quale ringraziamo preventivamente lo sponsor che dobbiamo ancora trovare ma che speranzosi attendiamo con la stessa fiducia con cui gli scimmioni invocano ogni domenica a gran voce la discesa dal cielo del grande casco di banane. Ed ecco allora venirci incontro Gianni Rodari con la sua leggerezza metafisica e la sua etica divertita. Filastrocca di Capodanno, fammi gli auguri per tutto l'anno. Voglio un gennaio col sole d'aprile, un luglio fresco, un marzo gentile. Voglio un giorno senza sera, voglio un mare senza bufera. Voglio un pane sempre fresco sul cipresso il fiore del pesco. Che siano amici il gatto e il cane, che diano latte e le fontane. Se voglio troppo dammi niente, dammi una faccia allegra solamente. E in effetti, se stando a James Hillman, nella vecchiaia ognuno ha la faccia che si merita, ovvero la faccia sempre più in linea con il nostro vero carattere, allora diamoci dentro nel nuovo anno con lo yoga facciale e liberiamoci da quel ghigno fatale che potrebbe farci passare alla posterità come le vere carogne che siamo realmente e non come quelle ineffabili creature dedite agli altri e prive di ego, praticamente delle copie di Madre Teresa di Calcutta, per le quali ci piacerebbe passare. Se voglio troppo, dammi niente, dammi una faccia allegra solamente. A gennaio vi consiglio di leggere Racconti d'inverno di Karen Blixen. La Blixen mi sta particolarmente simpatica, intanto perché dal suo celeberrimo romanzo autobiografico La mia Africa, Sidney Pollack ci ha fatto un film con un bellissimo Robert Redford nei panni di Dennis Finch Hutton, il cacciatore amico del marito della Blixen. La scrittrice danese aveva infatti sposato il cugino, il barone Blixen, più che per amore, per la sua attrazione per l'Africa, una passione trasmessale dall'amato padre, morto suicida quando Karen aveva 10 anni. Ricorderete il famoso incipit del del libro. In Africa aveva una fattoria ai piedi degli altipiani del Gong. Mentre il marito se la spassava contagiandola con la sifilide, malattia che le impedirà di avere figli, la Blixen si era innamorata dell'inglese Dennis Finch Hutton, morto purtroppo in un incidente aereo. La Blixen mi piace anche perché per l'epoca era una donna molto indipendente e avventurosa, e perché nel film Meryl Streep aveva dei vestiti bellissimi. Anche a me piacerebbe incedere con un bel vestito bianco di lino e un cappello di paglia fra le piantagioni di caffè in Kenya, sapendo che poi a cenare a casa mia viene Robert Redford, al quale posso raccontare una delle mie bellissime storie prima che la dissolvenza ci consegni l'uno nelle braccia dell'altro. Tornando a Racconti d'inverno, si tratta di una raccolta pubblicata nel 1942 che vede un susseguirsi di storie che definirei anomale. Anomale nel senso che i destini dei personaggi si rovesciano continuamente in una sorta di gioco sospeso, di un'opposizione senza risoluzione. Come dice un personaggio di questo libro, la vita e la morte sono due scrigni serrati, ognuno dei quali contiene la chiave dell'altro. Ma che storia ci presenta la Blixen? Ad esempio, nell'eroina, una gran dama francese di rara bellezza riesce a salvare un gruppo di ospiti spauriti, per lo più francesi, in una locanda in Germania. Essi si trovano infatti in un momento storico sfavorevole in cui truppe tedesche si mobilitano per una guerra con la Francia. Nella locanda arrivano le truppe tedesche. L'oste denuncia tutti come spie. Per salvare il gruppo dalla fucilazione, un ufficiale prussiano, bello e altero come Madame Eloise, questo è il nome della dama francese, promette di concedere salvacondotti per tutti se Madame andrà a chiederglielo nuda. Lei, invece di allibire, rimette la scelta al gruppo. Le persone, spaventate, rispondono di no, vengono cacciate all'aperto in attesa della fucilazione, ma l'ufficiale prussiano fa avere i salvacondotti a tutti e fa recapitare a Madame Louise un fascio di rose rosse con su appuntato il biglietto «A un'eroina». Anni dopo, Frederick, lo studente di teologia inglese che all'epoca faceva parte del gruppo graziato, ritrova Louise in abiti succinti che fa l'attrice a teatro e che gli rivela un segreto. Nel racconto del mozzo, invece, un giovane mozzo libera un falcone impigliato nelle sartie dell'albero maestro della nave. Poi, in una storia dove c'entra una ragazza, una banda di russi ubriachi, un'arancia e un morto, alla fine si capisce che la vecchia che gli salva la vita era il falcone cui lui 2 anni prima aveva salvato la vita, ma dopo avergli raccontato questo segreto, la vecchia lo stordisce con un colpo in testa. Nel Bambino che sognava, un trovatello, adottato da una ricca famiglia danese, vive i suoi sogni con così tanta intensità da consumarsi e morire. Solo alla fine la moglie rivela al marito che il bambino era il frutto di un amore extraconiugale. Questi racconti sono come degli squarci di realtà, ma di una realtà un po' magica, dove per un attimo i personaggi hanno come un'illuminazione, un momento di rivelazione e dove il destino subisce dei repentini cambi di direzione. Un po' come il mese di gennaio, dove i buoni propositi subentrano gli ostacoli quotidiani, che possono però riservare, se si sa guardare il bicchiere mezzo pieno, anche delle reali possibilità di cambiamento. Rilke ha scritto una bella poesia su questo mese dal titolo Gennaio, un invito a intravedere, oltre la neve e il silenzio invernali, uno squarcio di luce. Così scrive il poeta. In niveo brillar di lustrini, il candido giorno là fuori s'accresce, diviene sempiterno, infinito. Libro che mi viene da consigliarvi in questo gennaio, che dalle mie parti è più mite del solito, è Shining di Stephen King. Non sono una fan di King, ma questa storia horror, che si svolge in un imponente hotel nelle montagne del Colorado, dove il protagonista si ritira a fare il guardiano invernale insieme alla moglie e al figlio di 5 anni, è davvero potente. Si tratta di un hotel dove sono stati commessi svariati omicidi e suicidi. È un albergo inquietante, dir poco, sperduto nella neve a molti chilometri dal primo centro abitato, e il protagonista protagonista Jack, invece di portare a termine una commedia alla quale lavora da tempo, porterà a compiutezza la sua follia omicida. Da questo romanzo Stanley Kubrick ci ha fatto un film cult nel 1980 con un Jack Nicholson in stato di grazia. Credo che l'avrete visto tutti e in caso affermativo ci scommetto che l'immagine delle due gemelline azzurre nel corridoio dell'albergo che invitano il piccolo Danny a giocare con loro, così come la sequenza di Danny che percorre l'inquietante corridoio sul suo triciclo con la moquette a disegni geometrici, vi perseguitano ancora nelle ore buie della vostra esistenza. Gennaio, mese consacrato dai romani a Giano Bifronte, scrive ancora Fabio Tombari nei mesi. Dio italico per eccellenza, Giano tiene in mano le chiavi dell'annata e ha due volti, per non dimenticare chi resta indietro. Dunque, non perdiamoci d'animo se a gennaio arranchiamo un po'. Giano ci guarda con uno dei suoi volti e ci incita ad avere fiducia. Giano tiene in mano le chiavi del nostro nuovo anno. Con la chiave di gennaio non siamo riusciti a farci nulla? Non disperiamo. Paolo Coelho ci esorta: non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. Avete ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web.
Avvertenza, l'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scoppi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata, può causare dipendenza, nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it.